Questione di manie. Coltivare le proprie passioni dialogando con la natura.
Ciao a tutti e benvenuti al Filo di Sofia, il podcast filosofico del liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, ideato e realizzato da un gruppo di studenti e dalla professoressa Veronica Ponsellini, docente di filosofia, in collaborazione con il progetto Giovani Pensatori dell'Università degli Studi dell'Insubria. Questa è la quarta di una serie di puntate nelle quali esploreremo i rapporti che legano uomo e natura e le loro mille sfaccettature fra storia, arte, letteratura e tecnica. Oggi parliamo di passioni, un tema molto caro a noi giovani. Dovete sapere che i greci preferivano chiamarle manie, ed è proprio Platone, nel dialogo Fedro, che ci aiuta a capire che cosa siano e perché non dobbiamo lasciarci intimorire quando le sentiamo nascere dentro di noi. Nel Fedro sentiamo Socrate che si rivolge così al giovane Fedro, appunto.
I beni più grandi ci provengono mediante una mania che ci viene data per concessione divina. Infatti, la profetessa di Delfi e le sacerdotesse di Dodona, quando si trovavano in stato di mania, procurarono all'Ellade molti e bei benefici, e in privato e in pubblico, mentre, quando si trovavano in stato di senno, ne procurarono pochi o nessuno. L'invasamento è la mania che proviene dalle muse. Impossessatasi di un'anima tenera e pura, la desta la trae fuori di sé nell'ispirazione bacchica, in canti e in altre poesie, e, rendendo onore ad innumerevoli opere degli antichi, istruisce i posteri. Queste ed altre ancora sono le opere belle di una mania che proviene dagli dèi, che ti posso indicare. Pertanto non dobbiamo aver paura della cosa, e non deve produrci turbamento un discorso che vuole intimorirci, dicendo che si deve preferire come amico l'uomo assennato invece di colui che è preso da passione.
Dunque, abbiamo ascoltato la voce di Platone, grazie alla quale possiamo dire di essere entrati nel vivo della questione. Ora, poiché è tipico di noi giovani affrontare la vita con passione, oggi vogliamo parlarvi delle nostre manie e vedrete quali interessanti legami hanno con la natura.
La mania della danza. Un tuffo nella profondità dell'acqua. Questa è Marilù.
Quando si parla di arte, si parla di danza, pittura, musica, poesia, cinema e tanto altro ancora. Tutte queste arti possono essere chiamate manie o passioni, senza le quali non possiamo vivere felici, poiché esse contribuiscono a placare e soddisfare le nostre inquietudini. Ma che cosa suscita l'arte nell'animo di colui che ne è appassionato? Quanto vale l'arte per un artista? È possibile considerarla una mania? Mi sono posta queste domande e vorrei provare a rispondere raccontando brevemente quella che è la mia arte, la danza. L'arte della danza prevede che vi sia un corpo che danza, che si muove trasmettendo un messaggio a se stesso e a chi lo vede danzare. Tutto questo è stato espresso alla perfezione da Julie Gauthier, una regista francese appassionata sia di danza che di apneismo. Nel 2018 la Gauthier ha prodotto un cortometraggio intitolato Ama, che significa Imperatrice degli Oceani o Donna del Mare. In questo film, Julie balla per 6 minuti la coreografia della coreografa Ophélie Longuet, non su un palcoscenico, ma immersa nella piscina più profonda del mondo. È un film muto, perciò può essere interpretato a seconda della storia di ognuno di noi. La regista ha voluto esprimere il suo dolore, immergendolo nell'acqua per renderlo meno pesante e ballandolo per renderlo meno crudo. La danza, per lei, è stato un modo per superare questo dolore e condividerlo con gli altri, ma anche un modo per aiutare gli altri ad affrontare grandi traumi. L'acqua, invece, è stato visto come l'elemento capace di alleggerire qualsiasi peso. Non è forse vero che l'acqua, una volta che ci siamo immersi, può aiutarci a dimenticare parte di quel dolore che accomuna tutti noi? Il dolore di vivere. Quando si parla di acqua, ci torna subito in mente Talese, considerato il primo filosofo occidentale, perché per lui l'acqua aveva un ruolo fondamentale. Era l'archè, l'elemento che ha dato origine a tutto e che è presente in tutto, la legge e la forza che governa l'universo. Ecco il riferimento alla natura e alla filosofia.
Grazie, Marilù. Mi affascina molto l'idea di questo balletto subacqueo. Non volendosi allontanare troppo dal tema dell'acqua, sappiamo che l'uomo, da secoli, percorre le vie marittime non solo per questioni commerciali, ma anche per altre ragioni, diciamo, più personali. La nostra Marta ci offre uno spunto di riflessione in merito.
Per una filosofia della lentezza, un viaggio a remi nella natura. Questa è Marta.
A volte, infatti, quando si cerca di creare una relazione sistemica con la natura, viene proprio spontaneo pensare all'elemento terra, perché è proprio su di essa che noi viviamo, e spesso dimentichiamo l'importanza vitale dell'acqua. Forse, infatti, non tutti conoscete la storia di un uomo d'acqua, Elia Origoni. Fin da piccolo, Elia ha vissuto proprio a stretto contatto con le montagne, imparando ad amare e a rispettare profondamente la natura. La sua passione, o mania, possiamo chiamarla, lo ha portato ad intraprendere la traversata di una zona dell'arco alpino a piedi, da Vienna sino a Genova, tutto nel 2015. Questa esperienza ha poi fatto crescere in lui il desiderio di vivere ancora di più in relazione con la natura. Tanto che poi nel 2021 ha interamente percorso l'Italia a piedi e ha scelto di documentare nel suo blog, A Passo d'Uomo, tutto il suo viaggio e le emozioni nate da un'interazione così stretta e così profonda nella natura. Nel suo blog, infatti, Elia scrive:
«Senza correre, senza fretta, mosso solo dalla forza delle gambe e delle braccia, percorrerò tutto il sentiero Italia, sfruttando il tempo per scoprirne ogni angolo. Nei tratti dove sarà necessario, utilizzerò delle imbarcazioni. Remando, annullerò così totalmente l'utilizzo di carburanti ed utilizzerò al 100% le mie energie».
L'esperienza di Elia ci permette proprio di capire come la terra e l'acqua siano stati due elementi della natura con i quali, durante il suo cammino, ha proprio cercato di creare una relazione sistemica. Anche Empedocle, fisico pluralista dell'età arcaica, affermava che tutto ciò che esiste deriva dall'aggregazione e dalla separazione di quattro elementi fondamentali, denominati da lui radici: acqua, aria, terra e fuoco, che si muovono grazie all'azione di due forze, amore e odio, la prima forza aggregante e invece la seconda disgregante. Elia, prima della partenza, disse proprio che avrebbe percorso il suo viaggio proprio senza correre e senza fretta. Credo che sia fondamentale assaporare il tempo e non viverlo come una limitazione. La lentezza è infatti la chiave per imparare a vivere in relazione con ciò che ci circonda e per assaporare ogni singola esperienza. Sapete perché ho voluto raccontarvi questa storia? Anch'io ho la mia mania. Il canottaggio, e vi assicuro che trovarsi in mezzo alle acque del nostro lago di Varese, lontano dai rumori e accompagnati dal ritmo lento e cadenzato delle pale dei remi, è davvero un dono divino.
Se parliamo di sport, vorrei raccontarvi la mia passione, l'amore per i cavalli e per l'equitazione, perché anche qui c'è tanto di filosofia e di natura. Il rapporto cavallo-cavaliere è un legame straordinario, forte e duraturo, che da secoli cattura l'immaginario umano. La fiducia è la base su cui si costruisce questo rapporto. È una strada a doppio senso, che richiede pazienza da parte dell'uomo e anche del cavallo. La comunicazione tra cavallo e uomo si basa molto sul linguaggio del corpo, sulle indicazioni e sul rispetto reciproco. Per questi motivi, l'equitazione è più di un'attività ricreativa. È una forma d'arte che richiede padronanza di tecnica, del carattere dell'uomo e dell'animale. Il cavallo, se vi è una giusta relazione, ti dà tutto, e già questo, di per sé, è un aspetto che regala grandi emozioni e mostra come vivere e diventare persone migliori. Empatia è la parola sulla quale vi invito a riflettere, perché su di essa si fonda quel giusto legame che deve nascere tra cavallo e cavaliere. Quando c'è empatia, io non considero il mio cavallo come un oggetto in mezzo ad altri oggetti, ma come un soggetto che prova sentimenti. Di empatia si è occupata Edith Stein, nel secolo scorso. Proviamo a leggere insieme una pagina della sua tesi di laurea.
Mentre io vivo quella gioia che è provata da un altro, non avverto alcuna gioia originaria. Essa non scaturisce in maniera viva dal mio, né ha il carattere di essere stata viva in precedenza come la gioia ricordata. Tantomeno essa è meramente fantasticata, priva cioè di una reale vita, ma è precisamente l'altro soggetto quello che prova in maniera viva l'originarietà, sebbene io non viva tale originarietà. La sua gioia che scaturisce da lui è originaria, sebbene io non la viva come originaria.
Vivere un rapporto empatico con il proprio cavallo significa proprio questo. Vivere i suoi sentimenti non come fossero originariamente miei, ma riconoscendo che attraverso la sua esperienza posso comprendere meglio quelle gioie e quei dolori che altrimenti mi rimarrebbero sconosciuti.
Ora tocca a me e vorrei spostare la nostra riflessione sulla mia mania, la musica. La musica può descrivere e avvicinarci alla natura, come ha fatto Smetana, compositore ceco del XIX secolo, con il suo pezzo più celebre, la Moldava, una sinfonia che descrive l'intero corso del fiume Moldava, appunto, che nasce nella selva boema, raggiunge Praga e poi si immette nell'Elba. Il fiume nasce da due ruscelli, che alla fine si uniscono, e ciò viene rappresentato abilmente dai flauti e dai clarinetti in note molto veloci. Poi il fiume attraversa un bosco dove si svolge una battuta di caccia e l'atmosfera è fedelmente resa dai violini. Quindi esce dal bosco e incontra un paese e la musica assume un ritmo quasi di danza, diciamo. Proseguendo nella notte appaiono elfi, spiriti e fate, la cui magica presenza è rappresentata dai leggeri tocchi di triangolo. Pian piano la Moldava si fa maestosa grazie a una maggiore sonorità di tutta l'orchestra. All'improvviso arriva un tratto veloce, dove si conseguono numerose cascate e l'autore ce le presenta con squilli potenti. In conclusione, nel gran finale, la Moldava raggiunge Praga e qui, con un cambio di tono, il tema principale riprende addirittura l'inno nazionale boemo.
Scusa Marco se ti interrompo, ma sai che prima di ascoltare la sinfonia, quando pensavo al fiume, immaginavo il solito corso d'acqua imponente che passa in mezzo ad una città senza aver capito però bene che cosa fosse. Grazie alla musica mi sono accorto che fa parte del fiume anche su essere stato prima un rigagnolo, un ruscello, poi un torrente, fino ad essere quello che è. Perciò ho capito che l'idea che avevo in mente di fiume non è sufficiente a chiarire la sua completa e vera natura.
Devo dirti, Enrico, che anch'io ho provato una sensazione molto simile. Il mio intelletto presuntuoso si era fatto un'idea del fiume, diciamo, come se fosse sempre uguale a se stesso, quindi sempre rispettando quel principio di non contraddizione secondo cui un fiume, possiamo dire, è un fiume e non può essere diverso da quello che è. Ma questa idea credo che sia stata arricchita da queste sue tante maniere di essere che Smetana ha rappresentato nella sinfonia. Grazie a questi molteplici, appunto, modi di essere, anch'io ho potuto comprendere bene che cosa sia effettivamente un fiume in tutte le sue forme. Forse non è molto chiaro questo esempio per spiegare in così poche parole la dialettica di Hegel, però ti sottolineo che per conoscere il significato di un concetto, appunto, come quello abbastanza semplice del fiume, non possiamo limitarci soltanto ad impararne la definizione, ma dobbiamo invece lasciare che la sua ricchezza, la sua vitalità e tutte le sue forme si possano manifestare. Solo così potremo comprendere veramente tutte le numerose sfaccettature della sua natura.
Avete proprio ragione. La musica spesso, infatti, imita i suoni e i ritmi della natura. Le composizioni di grandi maestri come Beethoven, Vivaldi o, per citare un musicista contemporaneo, Jean-Michel Jarre, evocano immagini di foreste rigogliose, mari in tempesta o cieli stellati. Basta pensare alla sonata al chiaro di luna o alle quattro stagioni. Grazie alla musica ci connettiamo con la natura in modi profondi e significativi, trasportandoci al di là delle barriere del tempo e dello spazio. Che sia il canto di un uccello all'alba o la sinfonia di un grande compositore, la musica e la natura ci parlano entrambe della bellezza e del mistero dell'esistenza e sono entrambe espressioni di un profondo ordine, di una specie di armonia cosmica che penetra l'universo. Infatti, se le note di una melodia si combinano per creare un'opera musicale, così gli elementi della natura si fondono insieme per formare la realtà. E allora, come non pensare ai pitagorici? Per loro, la musica non rappresenta solo l'universo, ma è la sua stessa armonia, che noi uomini non possiamo sentire perché è costante e continua.
In questo crescendo di pathos e di emozioni, come non citare Bob Dylan? Nella sua canzone più celebre, Blowing in the Wind, Dylan usa la natura, in particolare il vento, come metafora per invitare noi uomini a riflettere sulla nostra incapacità di trovare tutte le risposte che possono dare un senso alla nostra vita e alle nostre azioni, soprattutto a quelle più violente e sanguinose. Sfortunatamente ci sono alcune domande a cui nessuno sa dare una risposta e ci sono alcune ingiustizie a cui nessuno può ancora rispondere. Ecco perché Bob Dylan canta che la risposta è nel vento, espressione idiomatica per spiegare che non avremo mai una risposta definitiva. Ma questo non ci può sollevare dal bisogno di continuare a porci domande importanti. The answer is
blowing in the wind. Ragazze e ragazzi, permettetemi di aggiungere a questo vostro interessante e appassionatissimo dialogo una nota di positività. E allora come facciamo a non pensare a Kant? Kant, nella sua tricotomia, cioè nelle sue tre domande fondamentali, ha spiegato che ogni uomo, nell'arco della sua esistenza, è bene che si chieda innanzitutto che cosa possa sapere. E questa è la domanda che si interroga sulla conoscenza e sui suoi limiti, sulla conoscenza ovviamente della natura e del mondo. Poi l'uomo deve porsi la seconda domanda, la domanda che cosa devo fare. E questa è la questione che riguarda il comportamento morale dell'uomo, ossia che cosa devo fare per far sì che il mio comportamento sia universalmente valido e possa quindi salvaguardare il bene mio e il bene dell'altro. E la terza domanda, che è sicuramente quella più bella e forse anche di più ampio respiro, è la domanda che recita che cosa mi è lecito sperare. Questa è la domanda che ci invita a tenere sempre ben presente che la speranza è il motore dell'esistenza, cioè che ci spinge ad andare sempre avanti nella vita. Quindi anche se Bob Dylan ci dice che la risposta è nel vento e che comunque l'uomo continua a sbagliare, è sempre opportuno continuare a sperare che il bene possa davvero realizzarsi grazie all'impegno di tutti noi. Yes, how many deaths will it take? Till he knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bene, oggi abbiamo avuto modo di raccontarvi le nostre manie. Nonostante sia opinione comune considerare le passioni come semplice svago, speriamo di avervi convinto che le manie, quando sono divine, cioè autentiche, possono aiutarci a comprendere il senso della vita. Vi do appuntamento alla prossima puntata del Filo di Sofia, nella quale parleremo di cinema e natura. Ciao a tutti, a risentirci e a presto!
Avete ascoltato Il Filo di Sofia, un podcast di un gruppo di studenti del liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, curato dalla professoressa Veronica Ponsellini. Hanno partecipato Sissi Bianchi, Virginia Castelnovo, Desire Ciotola, Gabriele Geronzi, Carlotta Hoffman, Valentina Luoni, Jacopo Marchetti, Sofia Parenti, Matilde Perondi, Gabriele Pietacci, Francesco Ranzoni, Marilu Saponara, Marta Sartorio, Enrico Scarpinello, Marco Zappatini e Cristi Zoccai.